Rieccoci qua, bentornati con Radio 8bit, sempre su Radio Fab. Ok, chiedo scusa perché siamo arrivati lunghi, nel senso abbiamo preso una settimana di riposo, sabbatica, definiamola così, e abbiamo cambiato il gioco di cui volevamo e dovevamo parlare. Sì, ok, non è una cosa buona da dire, però sì, è una cosa buona da dire perché nel frattempo il gioco previsto verrà sviscerato prossimamente, quello ve lo posso promettere tranquillamente, ma tutto quanto è nato durante una serata di indecisione di streaming. Mi spiego meglio. Ad un certo punto è salita la questione all'interno della famiglia: ma dove diavolo possiamo trovare il film The Page Master? Per i tanti che probabilmente non lo conoscono, The Page Master è stato un bel esperimento, secondo me. Dopo, dal punto di vista del successo, è un altro discorso, ma un bel esperimento di animazione e attori veri. Animazione, avventura, un film fantastico, nel senso non fantastico bellissimo, ma fantastico, un film fantastico, con Joe Johnston alla regia del live action, mentre Pixote Hunt all'animazione. E onestamente, passati 30 anni, si vedono, ok, ma è un film che da ragazzino, da 13enne, 14enne, giù di lì, mi piacque discretamente, e anche il gioco ai suoi tempi non fece una brutta figura. Quello che infatti oggi noi trattiamo è appunto la versione, il tie-in, come direbbero quelli seri, di The Page Master. In italiano è stato tradotto, diciamo così, il film in Page Master, l'avventura meravigliosa, anche se oggettivamente, come al solito, i nostri amici francesi hanno dato il meglio di loro e hanno, credo, trovato una versione ancora pessima, che si chiama Richard au Pays des Livres Magiques. Vabbè, gente che chiamano i computer ordinateur, vabbè, un po' di odio nei confronti dei francesi, non è vero, non li sto odiando, però comunque li prendo in giro perché comunque hanno un modo piuttosto particolare, Catrevandis, cioè, no, va bene, ok, lasciamo perdere, torniamo a The Page Master. Dicevamo, è un gioco che segue bene o male quello che succede nel film. Il film, tra le altre cose, se lo volete trovare, dovrebbe essere stato addirittura ripubblicato in DVD, in Blu-ray, non credo sia mai esistito, anche in italiano, è uscito l'anno scorso, nel 2023, quindi se avete fortuna e magari spulciate un po' sui vari siti di e-commerce, magari riuscite a trovarlo. Non aspettatevi tanto, per carità, però è personalmente un bel ricordo della gioventù. Tornando al gioco, è un gioco molto carino, un piattaforme classico degli anni 90, molto colorato, oggettivamente non eccessivamente fantasioso, anche piuttosto ripetitivo dal punto di vista del gameplay, ma come tipo di gioco funzionava al tempo, funziona ancora adesso, ovviamente con tutte le debite proporzioni rispetto al tempo passato e anche, diciamo così, la tantissima altra possibilità di accedere a videogiochi che magari quando noi eravamo piccoli con i costi dei giochi per il Super Nintendo era vagamente anche del Mega Drive, perché questo gioco è stato anche convertito per Mega Drive e per il Game Boy. Diciamo che non era facilissimo comprare tutti i giochi del mondo e insomma costavano e non avevamo uno stipendio, non che adesso i nostri stipendi siano meglio, ma comunque vabbè. Adesso però con gli emulatori si possono anche provare, giocare, testare, e riprendendo mano dei Page Master è una buona esperienza, è divertente, ha i suoi limiti soprattutto per quello che riguarda i controlli, sono un po' lentini, rispondono poco velocemente, è un difetto non da poco, però una volta capito il calcolato, capito il lag tra comando impartito e comando effettuato, ok, si può anche ragionare. Come ho detto, però dopo c'è anche un pochino di ripetitività dei vari momenti del gioco. Si poteva fare di più? Sì, si poteva fare di più considerando anche chi c'era stato dietro per quello che riguarda la programmazione. Ma come al solito di questo ne parleremo tra poco, sempre con Radio 8bit, sempre ovviamente con Radio Fab, e ritorniamo un bel po' indietro nella nostra infanzia con The Page Master e lacrimuccia, il tempo passa. Thank you. Rieccoci qua, Radio 8-Bit, sempre Radio Fab. Adesso vediamo chi è il colpevole di questo oggettivamente gioco molto carino, molto gradevole, non un capolavoro, ma le musiche sono valide e ci arriveremo poi, prometto. Ma adesso vediamo chi c'è dietro, perché troviamo una vecchia conoscenza dietro The Page Master, perché troviamo la Probe, o se preferite la Acclaim Cheltenham. Ok, preferirò Probe Software o Probe Entertainment, perché comunque sono più legato a questo nome, ma questa è un'altra storia. Diciamo. La Probe ha regalato tantissimo al mondo dei videogiochi, ha fatto tanto, ha prodotto, ha diffuso, ha fatto qualsiasi cosa che potesse essere logico fare nel mondo dei videogiochi, e hanno permesso di esplorare il mondo, in vero senso della parola. Recentemente ho parlato di loro per quello che riguarda Alien Cube un po' di tempo fa, un gioco che personalmente io ho adorato tantissimo e continuo ad adorare. Ha lavorato sulla distribuzione di tanti giochi, tra questi per esempio Tarrican, secondo me è stato uno dei più grandi successi del mondo videoludico, per l'Amiga, per il Commodore. Ragazzi, per il Commodore era qualcosa di fenomenale, era bellissimo dal punto di vista grafico, 8 bit contro 16 bit, fratello minore contro fratello maggiore di casa Commodore, era qualcosa di spaventosamente efficace. Tarrican 1 e Tarrican 2 sono dei capisaldi del gaming per il Commodore. Ma proprio per quello che riguarda anche il Commodore, la Probe è stata fondamentale, perché appunto ha regalato, è vero, regalato magari no, però è stata importantissima per quello che riguarda l'ultimo grande videogioco di casa Commodore, uscito nel, se ricordo bene, nel 92, intorno al 92, sì, 92, sì, quando è uscito, mi riferisco a Alien Cube, Alien 3. Bello, porca miseria se era bello, un gioco che nonostante 32 anni, ne ho parlato proprio nel trentennale, ma ancora oggi per il vecchio biscottone di casa Commodore è qualcosa di fenomenale. Bello, aggressivo dal punto di vista dei colori, era probabilmente meglio del film, decisamente meglio del film, non che il film sia bruttino, il film, ma questo è molto bello. Fosse stato tutto così il film, sarebbe stato un capolavoro, ma questa è un'altra storia. Golden Axe, per dire Game Axe, oh mio Dio, Golden Axe, sempre per il Commodore 64, un altro gioco che io ho adorato in maniera folle per il Commodore 64, Teenage Mutant Hero Turtles, bellissimo, bellissimo, davvero, Robocop 3, Outrun, insomma, ce ne sono stati, ma tanti, di giochi importanti che la Probe ha fatto per Commodore 64, ma anche per qualcosa di più age, come per esempio il Defense 16, che era il Commodore 16, o il Plus 4, che anche questo è un pezzo di storia vecchissimo, non del gaming, ma proprio dei computer da casa. Mentre per il Super Nintendo, ovviamente, insieme a Alien 3, un paio di giochi, sempre tie-in, che secondo me sono veramente validi. Terminator 2 The Arcade Game, molto carino, la conversione, l'originale era della Midway per la sala giochi, ma la conversione secondo me era molto efficace, così come molto efficace anche era Batman Forever. Il film è qualcosa di oh mio Dio, ma il gioco era molto carino, poi Mortal Kombat per Game Gear, sia l'uno che il 2. Insomma, l'Amiga, accidenti, l'Amiga è stato importantissimo, perché anche in questo caso ha tirato fuori sia Mortal Kombat 1 e 2, ma anche un classico che era ovviamente da sala per tutte le console, che era Outrun, quello serio, quello vero. Insomma, tante cose, hanno fatto veramente tante cose quelli della Probe, e poi dopo nel 95 è stata assorbita dall'Acclaim, e poi dopo, quando l'Acclaim è letteralmente saltata per aria nel 2004, anche la Probe, o se preferite la Acclaim Cheltenham, è letteralmente implosa con la casa madre. È un peccato, perché comunque la Probe ha fatto tantissimo. Rise of the Robots, ragazzi, Rise of the Robots, me lo stavo dimenticando, e tra questi anche ovviamente The Page Master. Ma la cosa divertente secondo me è anche chi poi ha pubblicato, ha distribuito, perché era la Fox Interactive. Ragazzi, la Fox a un certo punto negli anni 90 si era buttata letteralmente anima e corpo per quasi un decennio per cercare di cavalcare il mondo dei videogiochi per bambini, e iniziarono appunto a pubblicare a distribuire i giochi. C'era The Tick, che è stato il loro primo gioco distribuito, che era prodotto dalla Software Creation. Il gioco era carino, accidenti, sempre per Super Nintendo e Mega Drive, molto carino. E poi dopo si dedicarono principalmente a cose sportive, ovviamente di prodotti che già deteneva la Fox, quindi il calcio, il golf, o anche cose abbastanza, diciamo così, un po' discutibili, come per esempio commissionare giochi sui Simpson, giochi sulla trilogia di Die Hard, il gioco di Independence Day, no, ok, non ve lo consiglio, ma tutte cose che comunque la Fox già di cui già deteneva i diritti, l'NHL, l'NFL, l'NBA, insomma, già aveva un certo tipo di possibilità, diciamo così, dal punto di vista dei diritti. Quindi diamo a Tizio, Kai e Sempronio la possibilità di fare questi videogiochi, noi facciamo i big money. E non è andata così, è andata malissimo, nonostante tutto, e secondo me è stato anche un peccato, perché ci sarebbe stata una possibilità di un videogioco dedicato a, secondo me, uno dei film più belli e sfortunati nel mondo della Fox, perché bisogna essere onesti, perché Titan AE è bello, è un film diretto da Don Bluth e Gary Goldman, bello, cavolo, questo dovete andarlo a recuperare a tutti i costi. E doveva esserci il videogioco, però floppò in maniera devastante, perdendo praticamente 60-70 milioni di dollari tra, diciamo, l'incasso è stato pessimo e la produzione è costata parecchio, quindi questo saltò malamente. Però insomma la Fox ci provò, andò malissimo logicamente, poi dopo la Fox è stata anche recentemente inglobata dal topo, e queste sono altre storie. Tornando alla proba è un pezzo di storia, e sinceramente manca un po', perché valeva la pena esplorare tanti dei loro titoli, perché, e poi anche giocarci, intendiamoci, perché se noi, come ho detto, riconsideriamo tutto quello che ha fatto sia come publisher sia come produzione, è un po' dispiace che sia finita male. Però diciamo che inizio 2000, primi anni 2000, c'è stata letteralmente la peste nera che ha colto buona parte delle case di produzione di videogiochi, sono saltate per aria. Speriamo che non succeda questo adesso, anche se i segni non è che sono confortanti, diciamo così. Ok, chiacchiere come al solito lunghissime, ci sentiamo tra poco con, ai noi, l'ultima tranche dedicata ai compositori della musica di The Page Master, e quindi torniamo tra poco sempre con Radio 8-bit e sempre con Radio Fab, mi raccomando. Thank you. Rieccoci qua, bentornati a Radio 8bit, bentornati con Radio Fab, ultimi minuti in nostra compagnia e adesso però dobbiamo necessariamente parlare degli autori delle musiche di The Page Master, perché parliamo di Steve Collett e Nick Stroud. Se per Nick Stroud la biografia è piuttosto semplice perché ha lavorato molto con Collett, erano amici, sono amici, non sappiamo il destino, non sappiamo se è vivo ancora onestamente Nick Stroud, però ha lavorato per diversi anni e per diversi giochi con Collett, quindi oltre a The Page Master anche, e le varie versioni, logicamente, compresa quella del Mega Drive, la versione del classico di Coppola, Bram Stoker's Dracula, trasformato in videogioco per Super Nintendo, Jelly Boy, Acme Animation Factory, insomma, alcuni giochi per il Super Nintendo, c'è il contributo di Stroud insieme a quello di Collett. Collett invece è rimasto attivo nel mondo della musica, è stato molto attivo nel gaming, nonostante la morte, diciamo così, della Probe, di cui era uno dei compositori più importanti, e ha lavorato molto, ha fatto tanto oggettivamente. Come ho detto prima, io ricordo tantissimo Alien Cube e lo ringrazio infinitamente per una musica fantastica. Poi ci sono stati tutta una serie di giochi estremamente interessanti a cui ha lavorato, Powermonger per esempio, l'incredibile Hulk era carino ai tempi, rigiocato adesso, parliamone, Mortal Kombat 2, tanti giochi e soprattutto tante cose che poi dopo sono diventate estremamente importanti, come per esempio il lavoro sull'arrangiamento delle musiche di Bill Brown in Tom Clancy Rainbow Six. Ci sono stati poi giochi più un pochino più moderni, andando avanti nel tempo, come per esempio Street Fighter Alpha 3, Defender of the Crown, la versione proprio per il Game Boy Advance, dove ha arrangiato le musiche di Jim Cuomo, e insomma tante cose ha fatto. È ancora attivo nel mondo musicale con la sua compagnia che si chiama Lowrider Sound. Le ultime cose fatte sono un po' vecchiotte, perché parliamo di Murder My Numbers, che è del 2020, mentre ci sono purtroppo una serie di What If che personalmente ci sarebbero piaciute, ovvero il Grand Theft Auto 3 per GameCube, e Chaos Engine e Gods, due classici degli anni 90 che abbiamo giocato fino allo sfinimento sulle varie piattaforme Amiga e in emulazione. Questi, credo, se non ricordo male, dovevano essere previsti per il Game Boy Advance, si sarebbero adattati molto bene, intendiamoci, però è andata male, non hanno visto la luce, ed è stato anche un pochino un peccato, perché Gods soprattutto, anche no, Gods e Chaos Engine avrebbero sicuramente fatto la loro porca figura sul Game Boy Advance. Grand Theft Auto 3 sinceramente non so come poteva rendere sul cubo della Nintendo, però What If, visto mai. Comunque, tornando al discorso generale legato ovviamente a The Page Master, il gioco ha fatto il suo tempo, sono 30 anni, non è innovativo, non è un personaggio iconico come mi viene per esempio in mente o James Bond, se preferite Robocop, che anche lui non inventava niente di che come platform, però è diventato iconico per il personaggio, per l'impatto che ha avuto dal punto di vista culturale, una parola grande, però dal punto di vista dei ricordi, della memoria. Qui è un 50-50, perché The Page Master, sì, film, tra altre cose Macaulay Culkin protagonista, e come doppiatore c'era addirittura il Doc, il fantastico Doc di Ritorno al Futuro, Christopher Lloyd in Mr. Dewey, che faceva il mister, che prestava la voce per Mr. Dewey, insomma ci sono tante cosine che dovevano essere ricordate, però tra film e tutto il resto e il gioco sanno un po' di occasione persa. Intendiamoci, gli interpreti sono estremamente importanti, come ho detto, Christopher Lloyd prestava voce proprio a Mr. Dewey, c'erano insomma attori importanti, ma anche doppiatori importanti, perché quando Macaulay Culkin andava nel mondo nel mondo animato, prestava anche la sua voce, c'era anche logicamente il buon Doc, ma c'erano anche attori incredibili come per esempio Patrick Stewart, Dottor X, così è il capitano Picard di Star Wars, oh, santo Dio perdonatemi, di Star Trek, credo di aver rischiato la morte, mi sono corretto al volo, perdonatemi. E poi Leonard Nimoy, che anche questo qui è Star Trek, Dottor Spock, sì, questo non l'ho sbagliato, non so perché cacchio ho detto Star Wars, però va bene, ok. Insomma, e anche Whoopi Goldberg tra le altre cose, quindi tanti attori e tanti soldi sono stati poi alla fine sprecati, nel vero senso della parola. Però il film ancora oggi è godibile, non è un capolavoro assolutamente, così come il gioco. Giocatelo, prendetelo un po' per quello che è, un gioco, un tie-in di un film che poteva, ma non è stato. È un peccato, però il gioco è carino, rende l'idea e di un film che è gradevole, film pensato per i bambini, con qualche anno in più dei bambini, diciamo da preadolescenti, dai. Quel range lì. Invece il gioco va bene anche per tutte le età, anche se siete age, ripescatelo, o se ce l'avete, abbiate voi in formato cartuccia, sia per Mega Drive o per Super Nintendo, rigiocateci, ne vale la pena. E se lo trovate in emulazione, emulatelo, perché un po' di tempo ve lo farà passare con un bel sorriso stampato in faccia. Noi ci sentiamo ovviamente martedì prossimo, sempre su Radio Fab e con Radio 8-bit. Continuate a giocare responsabilmente e alla prossima puntata. Thank you.